Allora, caro Enrico, come hai vissuto anche tu questi 3 mesi che sono stati molto lunghi, difficili, insomma, con tante preoccupazioni che abbiamo avuto? Oggi forse si può guardare al futuro con un po' più di speranza. Che dici, Enrico?
Sì, è meglio guardare con speranza il futuro. Purtroppo quello che abbiamo passato è una situazione molto molto triste.
Sì.
C'è stata una perdita umana mostruosa, un sacco di perdite umane. Quindi sicuramente ci sono state più perdite umane per il coronavirus che per una guerra. Quindi sinceramente la situazione è stata veramente dura. Io personalmente l'ho passata con la famiglia a casa, chiuso in casa, cercando di fare passare il tempo.
Sì.
Ci siamo inventati un po' di tutto, ecco. Poi
certo,
avendo un bambino, avendo un figlio, si cerca sempre di trascorrere il tempo con lui, di fare passare la giornata.
C'è voglia di calcio ora, Enrico? Da parte tua, nel senso, c'è voglia di vedere come riparte
sì,
la Serie A? C'è curiosità? C'è la stessa
sì,
voglia di prima? Oppure questo spettacolo che sarà di 124 partite a porte chiuse, più ci saranno le due semifinali e la finale di Coppa Italia, ti lasciano un po' perplesso, ecco?
Sì, sono un po' perplesso, sinceramente. Non so neanche quanto sia veritiero quello che andremo poi a vedere dopo. Adesso da venerdì si inizia con la Coppa Italia. Non abbiamo una minima idea delle condizioni fisiche, in che condizioni fisiche saranno le squadre, in che condizioni fisiche mentali saranno anche i giocatori. Non è facile dopo due mesi e mezzo di blocco totale ricominciare, rientrare con la testa giusta, ributtarci completamente sul calcio. È vero che è il loro lavoro, è stato il nostro lavoro, è stato il mio lavoro, è il nostro lavoro. Però è anche vero che due mesi e mezzo fermi sono veramente pesanti. Io vedo, seguo un pochettino così quello che si riesce a seguire ultimamente, vedo che ci sono tante squadre con parecchi infortuni.
Sì, questo sì, è un dato di fatto. E tra l'altro anche in Bundesliga lo stesso discorso, lo stesso trend. Adesso vedremo anche quando ripartirà la Premier League. Poi ti convincono, no, anche queste situazioni che per certi versi sono paradossali, che abbiamo visto in Germania, dove il giocatore esulta da solo e poi in area di rigore tutti si tengono come prima, cioè nel senso sono a distanza veramente
sì,
millimetrica, insomma sono situazioni un po' paradossali, no, per certi versi.
Sì, sono situazioni quasi irreali, no? Surreali, quindi però purtroppo devono, perché ormai io sono di fuori di tutto, devono adeguarsi a questa situazione. Purtroppo bisogna mantenere, cioè rispettare le regole, anche se dopo un gol è difficile a volte rispettare la regola di non abbracciarsi, di non esultare, perché comunque ti viene spontaneamente ti viene voglia di esultare col proprio compagno. Però sono situazioni surreali che non so quanto facciano bene al calcio. Il calcio è uno sport di passione, dove la gente lo vive con passione, quindi vedere anche lo stadio vuoto, i giocatori che non riescono ad abbracciarsi, anche le motivazioni stesse del giocatore non sono uguali a quando vanno a giocare in uno stadio pieno. Secondo me le motivazioni cambiano e anche la prestazione fisica, sia mentale che fisica, cambia. A volte il pubblico ti dà tanto e quindi ti aiuta a dare di più, a volte il pubblico ti toglie e quindi secondo me si sta vivendo un calcio non reale.
Enrico, vorrei chiederti anche le tue sensazioni per quello che sarà un po' il futuro italiano delle scuole calcio e dei settori giovanili, perché la Serie A è il modo per ripartire, così come la B, la C, da un punto di vista sia economico che sportivo lo ha trovato e lo troverà. Il rischio è che anche da un punto di vista quantitativo ci siano sempre meno club in grado di supportare tutta quella che è la richiesta delle centinaia di bambini che in ogni piccolo comune vanno ad affollare tutte le varie categorie.
Sì, se stiamo a parlare di squadre professionistiche, forse riescono a sopperire a tutte le difficoltà, quindi mantenendo le regole, ecco, che vengono imposte. E quando hai a che fare col mondo del dilettantismo, dove ci sono strutture sportive non adeguate alla situazione. Mi viene in mente che a volte mio figlio, che gioca in una squadra dilettantistica, si cambia assieme ad altre due squadre nello stesso spogliatoio, si cambiavano, ecco, nello stesso spogliatoio assieme ad altre due squadre, perché non hanno proprio una logistica adatta per superire a questo numero di bambini. Adesso d'ora in poi sarà dura, se non hai la struttura adeguata sarà dura fare calcio in un certo modo. Quindi il settore giovanile sicuramente dovrà trovare delle soluzioni diverse o con orari diversi, quindi sicuramente è un problema, ecco.
Questo sì.
Sinceramente non saprei neanche come risolverlo questo problema, perché comunque il virus c'è, esiste, e quindi il pericolo esiste ancora, anche se i numeri, come dicevate voi prima, sono diminuiti, i contagi sono diminuiti, però comunque esiste, non dobbiamo sottovalutare la situazione.
Enrico, tu hai giocato anche in Serie C, ma anche fra i dilettanti. Sono in questo momento due categorie le più a rischio di tutte per il futuro, perché insomma la Serie C è chiaro che ogni anno parte in una maniera, poi ci sono sempre problemi, squadre penalizzate, chi non paga gli stipendi, e ora per esempio la Lega Nazionale Dilettanti spera di poter ripartire a settembre, sperando appunto che ci siano delle condizioni ideali, perché sottoporsi a tamponi, a test sierologici penso sia estremamente complicato. Però voglio partire prima dalla Serie C. Ti convince questa formula delle 60 squadre che poi non riescono a reggere il professionismo, perché molte delle quali poi le perdiamo per strada?
È che sono tante. Sono tante squadre, quindi è difficile formare poi dei campionati giusti, regolari, cioè come dire, equilibrati, non lo so, a livello numerico. Come hai detto te, tante squadre si perderanno per strada, perché comunque...
Ora soprattutto con la crisi che ci sarà, gli imprenditori non potranno dedicare...
Stiamo parlando che attorno delle società esistono, soprattutto in Lega Pro, esistono dei piccoli sponsor che contribuiscono, che magari in questo momento sono in completa difficoltà e quindi non riescono più a sponsorizzare una società calcistica. Quindi è una catena, ecco, cioè è una filiera che comunque è tutto collegato tra di loro, lo sponsor aiuta la prima squadra sponsorizza, cioè è tutto una filiera che è un po' rovinata, e soprattutto in Lega Pro e anche nei dilettanti sarà veramente difficile. Tante società le vedremo fallire, è brutto dire questa parola, però le vedremo fallire.
Tra l'altro sì. A proposito di come anche il calcio dei pro, Enrico, andrà avanti, io ripenso anche a quell'anno così, così particolare con la Fiorentina in Serie B, lo spareggio, lì veramente si andò, ecco, in una situazione emergenziale molto atipica, che portò in un certo senso, ecco, che diede il là ad una rivalutazione del sistema professionistico italiano. Poi qualche anno dopo ci si è riprovato, penso ad esempio ai tuoi due anni a Cuneo, in cui all'epoca c'era ancora la seconda divisione e la prima divisione.
Esatto.
Si sono ridotte le squadre dei professionisti, si è fatto di tutto, eppure ogni anno 2, 3, 4, 5 squadre in Serie C hanno punti di penalizzazione.
Figuriamoci
ora. Quindi che strada si dovrebbe percorrere? Fare un taglio netto del numero delle squadre?
Non saprei dirti, sai, sinceramente.
È difficile.
È un problema che... Sì. Allora, è brutto da dire. Non mi sono posto questo problema, perché comunque... vivo un po' il calcio un po' al di fuori ultimamente, però non lo so quale sia la soluzione più giusta. Io ritengo già che è una soluzione sbagliata fare finire i campionati anche a livello professionistico.
Quindi tu dici, per esempio, far finire la Serie A, la Serie B e anche fare per esempio i playoff e playout in C, insomma
è una forzatura.
All'organizzazione, anche io mi metto nei panni di un allenatore, in quanto vorrei diventare un allenatore. Non è per niente facile gestire una situazione del genere, magari preparare o la fine di campionato o preparare i playoff. Diventa veramente, per un allenatore, veramente difficile. Poi anche poi giocatori, che comunque fanno, è difficile anche ad allenarsi con continuità, oppure fino a qualche giorno fa non potevano neanche avere un allenamento congiunto. Quindi cioè, le difficoltà ci sono. Non vorrei essere nei panni di chi deve prendere queste decisioni.
Certo. Senti Enrico, ti riporto sul calcio giocato e parto prima da Chiesa e poi voglio arrivare a Belotti. Perché parto da Chiesa? Perché Chiesa, quando ha iniziato a esordire anche in Serie A nella Fiorentina, con Paolo Sosa praticamente giocava un po' a tutta fascia, cioè il ruolo che facevi anche te sostanzialmente, sì, no? Nel famoso 3-5-2. Sì. Ecco, e ti chiedo, oggi, anche un tuo giudizio da allenatore, Chiesa è un attaccante da tridente, secondo te, come tipo di giocatore, o è ancora un tornante, o non è più un tornante?
No, per me non è mai stato un tornante. Ma poi, per amor di Dio, cioè, a volte non voglio... Le mie idee rimangono le mie idee.
Il tuo punto di vista. Comunque lui è un giocatore da tridente offensivo.
Esatto, tu mi fai una domanda e io ti rispondo alla domanda. Quello che dico io non è legge, ecco. Io vedo Chiesa un giocatore molto esplosivo,
sì,
che negli ultimi 30 metri ti può devastare. Fagli perdere della forza un po' come il sottoscritto quando giocava. Usarmi sulla fascia mi faceva perdere un sacco di energie. Quando giocavo col tridente, magari giocavo quei 20-30 metri più avanti e avevo meno compiti in fase di copertura e quindi riuscivo a rendere di più. Io Chiesa lo vedo più da tridente.
Sì, diciamo quindi da attaccante esterno, neanche da seconda punta, tanto per capire.
Sì, io nel 3-5-2 l'ho visto giocare con Vlahovic, che hanno giocato lui e Vlahovic davanti. Sinceramente lo vedo un po' spaesato, ecco, però poi
meglio in una soluzione da attaccante esterno.
Sicuramente Iachini è molto più preparato di me e ha, come dire, ha in mano la situazione, perché li vede tutti i giorni e probabilmente ritiene che sia la soluzione giusta.
Chiaro.
Io da tifoso viola vorrei poi vedere un tridente con Chiesa, Ribéry e in mezzo Vlahovic,
oppure
c'è anche Cutrone. Esatto, però lo stesso Cutrone è un giocatore non da due punte. È un Cutrone al Milan, quando giocava nel Milan, fece delle ottime partite giocando davanti da solo, perché è libero di fare un po', tra virgolette, quello che gli passa per la testa. Quando giochi con un compagno di reparto, invece, devi comunque giocare a livello tattico, devi essere già molto più preparato, devi stare più attento a quello che fa il compagno e agire di conseguenza.
Chiaro.
Però, ripeto, Iachini io lo stimo perché dimostra sempre di avere un amore, una passione infinita per quello che fa, quindi ritengo che ha in mano la situazione e farà le cose che ritiene più giuste.
Tra l'altro un'altra squadra che attesta molto a cuore è il Toro, e proprio su Belotti ti ci volevo portare.
Sì.
A dicembre farà 27 anni. Ecco, è giunto il momento del definitivo salto di qualità del Gallo Belotti? Cioè, può continuare a farlo nel Torino, secondo te? È il momento anche di fare una riflessione diversa? Perché insomma, a 27 anni un attaccante no, è nel pieno.
Sì, Belotti doveva fare il salto di qualità già qualche anno fa, però poi dopo...
è un infortunio, quindi, questo l'ha penalizzato sicuramente.
Esatto, l'ha penalizzato parecchio, però stiamo parlando di un attaccante che i suoi gol li fa sempre, di un lottatore nato che in campo dà sempre l'anima. A Torino non so quanto potrà poi, se riuscirà a fare questo salto di qualità. Tra l'altro a Torino adesso è arrivato anche il DS nuovo, ci sono sicuramente degli equilibri societari, organizzativi che si dovranno essere messi a posto per la prossima stagione. Non lo so cosa succederà. Voci mi dicono che alcuni giocatori che sono stati interpellati, no, chiamati per venire a giocare nel Toro, hanno risposto di no. Perché comunque la situazione non è ben chiara. Ecco, anche il fatto di mettere un DS al posto di Bava in corsa, dove il campionato non so se è finito oppure se adesso lo porteranno a termine, però comunque sia dimostra che c'è un qualcosa che non va, un qualcosa di non chiaro, ecco, un qualcosa di non...
È un peccato, perché Torino è una società gloriosa e importante, quindi.
Ecco, io però il Torino sta lottando, ultimamente lottava 2 mesi e mezzo fa, lottava per non andare in zona play-out. Quindi mi auguro che con la ripartenza il Toro ritrovi quegli stimoli, quella voglia per non rischiare di retrocedere, perché comunque c'è anche il rischio di retrocedere.
Sì, e poi è strana anche l'evoluzione, Enrico, di questa squadra, perché dopo gli anni anche europei con Ventura, poi Mazzarri, ecco, la sensazione di molti tifosi del Toro è che a quel punto il presidente Cairo si sia un po' fermato a livello di investimenti nel club. Sappiamo che ha vissuto un periodo imprenditoriale molto intenso e che però forse anche per questo abbia messo un po' da parte le ambizioni e gli investimenti anche sul Torino, perché obiettivamente il Toro di un paio di anni fa era una squadra che poteva essere considerata un trampolino anche per salire un po' di livello.
Lo stesso Toro dello scorso anno con Mazzarri fece benissimo. Poi tutti pensavano, penso anche Cairo, pensava che il Torino quest'anno potesse rifare la stagione della scorsa stagione. E invece non è stato così. Io ritengo che ci sono giocatori che non stanno rendendo come l'anno scorso. Ha patito un infortunio molto grave, che di quello di Iago Falche, che l'anno scorso ha tirato fuori il Torino da parecchie difficoltà, ha fatto alcuni gol decisivi, alcuni gol importanti, e poi tra l'altro è un giocatore che ti può risolvere la partita in qualsiasi momento perché ti può trovare la giocata. E poi niente, penso che si sia rotto un po' il giochino con Mazzarri, si sono rotti un po' gli equilibri, penso, all'interno della squadra, e poi ritrovarli non è facile. Non è che cambiando l'allenatore certe situazioni si modificano, a volte sì, ma secondo me tutto dipende dai giocatori, non è che dipende dagli allenatori. Ecco, io ho fatto il giocatore per 20 anni, tutto passava se avevo voglia di correre oppure non avevo voglia di correre. Ecco, non è che l'allenatore potesse, a volte incide un pochettino, ma a volte no, ecco, quindi a volte no.
Enrico, è stato un piacere sentirti qua a TMV Radio, ovviamente la speranza è di ritornare presto a commentare il calcio giocato con gli stadi aperti più avanti, quando ci sarà l'occasione, perché quello è il vero calcio, giusto?
Me lo auguro anch'io, sì, esatto, perché il calcio è bello quando c'è passione, quando c'è gente allo stadio che tifa, che urla, ecco, quello è il vero calcio.
Grazie Enrico, a presto.
Ciao Enrico,
abbraccio.
Grazie, a presto, grazie ancora.
Ciao. Bene, ringraziamo Enrico Fantini, poi ogni tanto